Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Leggeremo i versetti 14 e 15. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Sembra un po' strano a prima vista, perché pare che il Padre voglia vendicarsi se noi, oppure in qualche modo dipendere da noi. Se noi, anche lui, altrimenti no. Ma non è proprio così. È che se noi non siamo nell'atteggiamento di perdono, non siamo in grado di accogliere nemmeno il perdono che potrebbe venirci dato. È necessaria la predisposizione per ricevere il perdono, altrimenti non lo puoi ricevere. L'esempio classico è quello: come fai a portare a casa l'acqua se vai alla fontana a prenderla? Se non hai il secchio, non la puoi portare a casa. Allora il secchio che ti fa portare a casa il perdono di Dio, è il tuo perdono agli altri. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe. Queste parole ci fanno un po' tornare indietro nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Difatti questa parola infatti richiama a quello che già è stato detto. Cos'è che era stato detto? Rimetti a noi i nostri debiti, come noi. Se voi infatti perdonerete, ecco, Gesù vuol tornare indietro su questo aspetto, perché teme che i suoi discepoli o quelli che lo ascoltano questo aspetto del perdonare non lo abbiano capito bene o non lo abbiano fatto proprio. Non basta dirlo nella preghiera, ma bisogna sapere anche che significato ha quello che si dice. E allora Gesù cerca di spiegare questo aspetto. È segno se Gesù vuole spiegare un pochino, torna indietro a ricalcare su questo aspetto accennato nella preghiera, vuol dire che è importante per la vita dei discepoli. Già conosceva di sicuro Gesù il libro del Siracide, che al capitolo 28 dice: perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera saranno rimessi i peccati. Qui ti saranno rimessi i peccati. Tu perdoni, allora la tua preghiera viene ascoltata, ti saranno rimessi i peccati. Quando tu perdoni al tuo prossimo. Quindi il perdonare è la prima faccia della medaglia, addirittura della preghiera. Il requisito necessario per essere esauditi dal Padre, per essere ascoltati da Lui. Altrimenti la nostra preghiera con la quale chiediamo il perdono, che in fondo è la preghiera più importante, perché se non siamo in comunione con Dio, che vita è la nostra vita? Cosa facciamo di bello, di buono, se non siamo in comunione con Lui? Quindi è l'aspetto più importante della vita del cristiano e quindi anche della preghiera. Quindi il perdono, il perdonare, è, possiamo dire, l'atmosfera del nostro incontro col Padre. Se non c'è questa posizione, disponibilità a perdonare nel nostro cuore, l'incontro col Padre non avviene, quindi anche ogni nostra, qualunque nostra preghiera diventa inutile. Cosa vuol dire perdonare? Perdonare vuol dire che gli altri sono peccatori, che non sono immuni dall'egoismo o dall'orgoglio, da tutti quei difetti, ma che sono diventati peccati, da tutti quelli che ci sono in me ce li hanno anche gli altri. Gli altri non sono tutti stinchi di santi, non sono. Quindi c'è bisogno di perdonare. È vero, se c'è bisogno, se Gesù dice che c'è bisogno di perdonare, è vero che l'amore degli altri non è perfetto, non è ancora perfetto. E che c'è bisogno da parte nostra di esercitarci nella pazienza, nella sopportazione, nel saperci adattare. Se gli altri non sono perfetti e io vivo con loro, devo sapermi un po' adattare, non posso fare il pugilato ogni momento. Il peccato esiste. Esiste in me, perché io chiedo perdono, ma esiste anche al di fuori di me, esiste anche negli altri. Addirittura ci accorgiamo che il peccato permea tutto il mio spazio. Fa parte dell'atmosfera in cui vivo, della cultura, perché dappertutto è presente l'egoismo. A volte si camuffa, si nasconde, ma è presente quell'egoismo che inclina, che porta alla disobbedienza, a non dar fiducia completa a Dio. In teoria magari sì, ma in pratica le abitudini che ci sono attorno a noi, le abitudini nostre, perché viviamo insieme con tutto il mondo, sono impregnate, intrise di peccato, di questa capacità o formazione alla disobbedienza, alla sfiducia in Dio. Abbiamo più fiducia in noi stessi che in Lui. Quindi il bisogno di perdono è quotidiano, come il pane. Dacci oggi il pane, dacci oggi il perdono. È quotidiano. Il bisogno che noi abbiamo di essere perdonati da Dio e anche dai fratelli, perché il mio peccare, le mie disobbedienze a Dio, anche se sono, noi li giudichiamo piccoli, piccoli atti di mancanza di fede, fanno danno. A volte fanno danno fisico agli altri e anche a noi stessi. A volte fanno danno psicologico. Sempre fanno danno spirituale, perché diventano scandalo, creano abitudine, creano un ambiente disobbediente, lontano da Dio. Con il mio peccare non aiuto a vedere l'amore del Padre, non sostengo i fratelli nel fare la sua volontà. Quindi ho bisogno del perdono dei fratelli, come essi hanno bisogno del mio perdono, anche se non se ne rendono conto, come anch'io tante volte non mi rendo conto del male che faccio, dello scandalo che do, non mi rendo conto del danno spirituale che arreco al fratello, alla famiglia, alla società, alla parrocchia in cui vivo. Il peccato dei fratelli, come il mio peccato è peso per loro, il loro peccato è un peso e un impedimento e un freno, anche per me, un freno per il mio credere, per il mio amare. Difatti, già nella preghiera Gesù ci ha detto come anche noi li rimettiamo, quindi già nella preghiera noi teniamo conto che gli altri sono peccatori. Che io sono peccatore lo ammetto dicendo rimetti a noi, e nel noi ci sono dentro anch'io. E poi come anche noi li rimettiamo vuol dire che il Signore sa che anche gli altri hanno questo bisogno. Allora è vero che noi li rimettiamo? Io direi di sì che è vero, perché il più delle volte lo facciamo istintivamente, spontaneamente, senza neanche accorgersi, altrimenti non saremmo capaci di vivere insieme, non saremmo capaci di lavorare insieme, non saremmo capaci di stare insieme neanche un'ora con gli altri, se non ci fosse da parte nostra il perdono. E anche da parte loro, nei miei riguardi, nei nostri riguardi. Noi facciamo istintivamente, diamo istintivamente o senza accorgerci il perdono per quei peccati che chiamiamo piccoli, difatti neanche ci accorgiamo. Magari qualcuno, abituato in un clima di fede, e di amore più evidente o più forte, più quotidiano, se ne accorge anche delle piccole cose, ma tanti che non sono abituati a vivere grossolanamente neanche si accorgono delle piccole offese, noi diciamo piccole. Non sappiamo come le vede il Padre, perché siccome quelle piccole sono piccole, noi diamo poco peso, ci passiamo sopra e le ripetiamo e non pensiamo neanche a correggerci. Così diventano tante, diventano cultura e sono peggio dei macigni grossi. Se su una strada viene giù un macigno grosso, tu che vai in macchina ti fermi, lo vedi, e poi pian piano lo sposti o ti fai aiutare a spostarlo. Ma se invece ci sono tanti, tanti sassolini, fanno ghiaietta, tu rischi di scivolarci sopra e andare fuori strada. Quindi sono più dannosi i tanti piccoli granellini di sabbia che non un macigno. Possono essere più pericolosi i numerosi peccatucci quotidiani che facciamo, possono essere più dannosi quelli che non un peccato grosso. Con questo non voglio dirvi fate i peccati grossi quando li fate, ma non giudicate i piccoli, quelli che giudichiamo di solito leggeri, veniali, piccoli, sono quelli che creano abitudine e creano cultura, creano ambiente. Noi non sappiamo se il Padre fa differenza tra leggeri e pesanti. Lui è disponibile a perdonare quelli piccoli e allo stesso modo è disponibile a perdonare quelli grossi. Quindi, se nel nostro cuore c'è l'amore di Dio, deve esserci l'amore di Dio, che è disposto a perdonare i piccoli che i grossi. Nel nostro cuore deve esserci sempre lo stesso atteggiamento, il desiderio, della salvezza del fratello. Questo deve essere. Perché il perdono cos'è? A che pro? A cosa serve perdonare? Per la nostra salvezza, per la nostra comunione col Padre. Questo Lui desidera, essere in comunione con noi, perché allora noi siamo salvati, siamo al posto giusto, dove c'è vita, dove c'è tutto quello che ci serve per essere santi, per essere partecipi della sua vita. In fondo possiamo capire questo se capiamo cos'è il peccato. Cos'è il peccato? In pratica, possiamo dirlo con queste altre parole, è la distanza, l'allontanamento dal Padre. Adamo cosa ha fatto quando ha peccato? Ha voltato le spalle a Dio. Non gli ha più creduto, non ha più creduto a lui per credere al serpente. Si è nascosto addirittura, così presenta la Bibbia, presenta il peccato. Adamo che si nasconde a Dio, si allontana da lui. Quindi il peccato è la distanza che si crea tra noi e Dio, per colpa nostra, non per colpa sua. Noi ci allontaniamo in tanti modi. Distanza, allontanamento dal Padre, rifiuto di essere visti da Lui, rifiuto del suo sguardo e della sua parola. Quando chiedo perdono, cosa succede? Perché chiedo perdono? Che cosa vuol dire chiedere perdono? Vuol dire desiderare di avvicinarci di nuovo al Padre. E pur di farlo mi umilio, come il figlio prodigo, che pur di avvicinarsi al suo Padre pensa che parole dire, e sono parole di umiltà. Ho peccato contro di te, non sono più degno di essere considerato tuo figlio, mettimi tra i tuoi salariati, tra i tuoi servi. Quando chiedo perdono desidero avvicinarmi. Dio non si è girato dall'altra parte. Quindi quando io mi giro per avvicinarmi a Lui, Lui c'è. Sono già vicino a Lui. Allora il peccato non esiste già più, perché la distanza si è accorciata, è sparita. C'è bisogno di vederlo, di percepirlo, che questa distanza è sparita. Come facciamo ad accorgerci? Ecco che ce lo dice San Pietro. Anzi, Gesù stesso. Vangelo Giovanni, capitolo 3, versetto 15. Chi crede in Lui abbia la vita eterna. Gesù è venuto come presenza di Dio per noi. Quindi quando io accolgo Gesù, ascolto Gesù, mi avvicino a Lui, lo ritengo mio Signore, ascolto la Sua parola, allora in quell'attimo io sto accogliendo il dono di Dio che lo ha mandato il Padre. Allora in quel momento io sono già nel cuore del Padre. Accolgo Gesù, il dono del Padre, dalla mano del Padre. Lo accolgo, quindi sono già vicino al Padre. Sono già nel suo cuore. San Pietro pure ha ripetuto negli Atti degli Apostoli, capitolo 10, chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Chi crede in Gesù, cioè chi si affida, chi accoglie Gesù, come proprio Signore. Questi è già nel cuore di Dio, perché non c'è più la distanza da Lui, quindi non c'è più il peccato. Poi ci sarà bisogno di appunto questo avvicinamento a Gesù, renderlo pubblico, perché la mia vita non sia ancora di scandalo per gli altri. Allora lo rendo pubblico, allora lo dico, mi confesso. Questo è uno dei modi per rendere il perdono, il mio recupero della vicinanza a Dio, renderlo manifesto alla Chiesa, agli altri, al mondo. Un esempio, lo ricordate il buon ladrone, quello che chiamiamo buon ladrone, uno dei due ladroni che meritavano, lui stesso lo ha ammesso, noi lo meritiamo questo castigo. Quindi era davvero un ladrone e un delinquente e un assassino. Ebbene, lui cosa ha fatto di speciale? Niente. Non ha fatto nulla di diverso dal suo compagno, se non una cosa, che il suo compagno continuava a rifiutare Gesù. Lo prendeva in giro come quelli che erano sotto la croce e lo offendeva, mentre lui ha cominciato ad accoglierlo, a parlargli con amore, lo ha chiamato per nome Gesù, lo ha riconosciuto re del regno di Dio. Ha visto che quella scritta che c'era sopra il capo di Gesù non era menzogna e non era una presa in giro, era la realtà. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Quindi quest'uomo, delinquente come l'altro, accoglie Gesù. Tutta la distanza dall'amore del Padre che c'era, in cui si trovava, sparisce in questo momento. Il suo peccato, la sua distanza da Dio, da questo momento, da quando ha pronunciato, ha reso pubblico il suo amore a Gesù, che è nato in quel momento, o qualche minuto prima forse, quando lo ha reso pubblico, la distanza da Dio è sparita. Il suo peccato non c'è più. Non occorre neanche che Gesù gli dica: io ti perdono. Non serve. Gesù gli dice: oggi sarai con me. Quindi è come dire: sei perdonato. Cioè, il tuo peccato non esiste più. Sei così vicino a Dio che non vai neanche nel purgatorio, non hai più bisogno di purificazione, è sparito. Questo ci fa capire anche come mai Gesù, quando incontrava peccatori, non diceva: io ti perdono, ma come diceva, per esempio, a quell'uomo calato giù dal tetto all'interno della stanza: uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati. Alla donna: sei perdonata. Non: io ti perdono. Perché cosa ha fatto quell'uomo? Ha avuto fede in Gesù. Si è avvicinato, ha accolto Gesù come dono di Dio. Si è ritrovato già nel cuore. Gesù non ha fatto altro che dire: è proprio vero che in questo momento non sei più, il peccato non c'è più, la tua distanza da Dio non esiste più, sei nel suo cuore. E così alla donna, la peccatrice, eccetera, e così a noi, sicuro. Quando io perdono il mio fratello, cosa succede? Cosa vuol dire? È segno della presenza in me di Gesù. Altrimenti il perdono non avviene. Il mio perdono è vero, è pieno, quando il fratello si avvicina a Gesù. E per questo deve essere mio. Nel nome di Gesù io perdono. Per amore di Gesù. Perché Gesù sia vicino a lui. Altrimenti il suo peccato rimane ancora. Quando questo diventa evidente per me e per lui, che lo perdono nel nome di Gesù e che lui si avvicina a Gesù perché ha ricevuto il mio perdono, allora si recupera anche la comunione e la fiducia reciproca. Se non c'è Gesù, io perdono, ma non mi fido più. Lui mi perdona, ma mi sta sempre lontano. Solo se c'è di mezzo Gesù, se c'è di mezzo, capitemi bene, se è Lui che perdona attraverso di me e colui che viene perdonato lo riceve da Gesù quel perdono, allora si recupera anche la fiducia che il peccato ci aveva fatto perdere e la comunione diventa ancora più bella di prima. Può capitare che il fratello non riesca a chiedermi perdono. Potrebbe essere perché non si è accorto di avermi fatto soffrire, non si è accorto di aver disubbidito a Dio, non si è reso conto del suo peccato e allora non mi chiede perdono. Oppure perché si rende conto ma non riesce a umiliarsi, a fare un atto di umiltà. Allora cosa faccio io? Non posso dirgli ti perdono, perché è come dirgli sei peccatore e può offendersi. Allora io chiedo al Signore di farsi incontrare da Lui, di farsi conoscere da Lui, di diventare Lui la salvezza del fratello o di quella persona. E quando Lui accoglierà Gesù, sarà in pace anche con me. Ritornerà la pace. E se una persona accoglie Gesù, anche se si è dimenticato di chiedermi perdono, io sento che non c'è più la sua distanza con Dio e neanche con me. Ritorna la fraternità. Difatti, voi avete visto forse anni fa, quando a Pasqua, prima di Pasqua, prima di Natale, c'erano le file di peccatori che andavano a confessarsi, che aspettavano davanti al confessionale. Dopo non venivano mica a chiedere perdono a tutti quelli che c'erano lì, anche se i loro peccati li avevano danneggiati tutti. Però tutti si sentivano in comunione con quelli che uscivano dal confessionale, sapevano che è stato perdonato da Dio, quindi è in pace anche con me. Che mistero, bello però, grande. Allora, quando chiedo perdono, io cerco, noi cerchiamo di chiedere perdono sempre nel nome di Gesù, che vuol dire che ci preme il suo regno in mezzo a noi. Lo Spirito Santo aiuterà a chiedere perdono e aiuterà anche il fratello a donare il suo perdono. Così la mia e la sua preghiera si incontrano in Gesù. Concludo leggendovi, ascoltando, ascolto anch'io, le parole di San Paolo nella lettera ai Colossesi al capitolo 3. Scelti da Dio, santi e amati. Pensa che parole. Scelti da Dio. A chi lo dice? A peccatori. Perché dopo li esorta a perdonarsi. Quindi vuol dire che non sono... Eppure li chiama santi. Perché sono consacrati a Dio col battesimo. Scelti da Dio, santi e amati. Amati da chi? Li amava lui, l'Apostolo, ma perché sono amati da Gesù e dal Padre. Rivestitevi dunque, proprio perché siete scelti da Dio, rivestitevi di sentimenti. Come si fa a rivestirsi di sentimenti? Vuol dire tieni sempre in vista la tenerezza, la bontà, l'umiltà, la mansuetudine, la magnanimità, sopportandovi a vicenda. Sopportandovi, perché San Paolo dice così? Perché sa che non siamo tutti perfetti, sa che ci sono difetti e peccati. Sopportandovi a vicenda, quindi anch'io devo lasciarmi sopportare e sopportare a mia volta, però non posso presumere che nessuno, che io sono capace di vivere in modo tale da non pesare per nessuno. Non è vero, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, lo ripete quella vicenda, gli uni gli altri, perdonandovi, quindi vuol dire che anch'io sono peccatore e anche tu, anche se fai finta di non esserlo, perdonandovi se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Capita? Anche a voi? A me capita, a noi capita, forse anche a voi, che qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Ma allora ci sopportiamo e ci perdoniamo a vicenda. Questa è la caratteristica della vita cristiana, di coloro che sono scelti da Dio, che sono santificati da Gesù e amati. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Il Signore vi ha perdonato perché siete peccatori e gli avete chiesto perdono. Così fate anche voi, cioè perdonate. Non tenete, come si può dire, a galla i peccati degli altri per risentirvi o vendicarvi, o fareste una gran fatica che non vale la pena. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, cioè dello stesso amore che c'è nel cuore del Padre. Rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. Tutte queste cose quali? Tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine, magnanimità, sopportazione, perdono. La carità unisce tutto in modo perfetto. Che meraviglia! Ringraziamo il Signore anche di questo suo insegnamento dopo il Padre nostro. Se voi perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi, vi prenderà con sé nei suoi cieli. Sia lodato Gesù Cristo.